www.redijo.it e la storia continua. Il sovrano fa il bilancio. Le regalie del Barbarossa. I proventi delle funzioni tipicamente pubbliche, come la custodia dei mercati, il controllo dei passi o l'amministrazione della giustizia, rappresentavano complessivamente una parte consistente e per certi regni prevalente degli introiti regi. I cosiddetti regalia iura, come dire i diritti del re, o più volgarmente le regalie, non erano però un corpo organico chiaramente definito, ma piuttosto un deposito piuttosto disordinato di consuetudini dalle origini assai rare. Quando Federico Barbarossa, nella Dieta di Roncaglia, voglia richiamare l'esclusivo diritto sulle regalie, piuttosto che usare una definizione unitaria, non trovò di meglio che fare un elenco, del quale riportiamo un passo iniziale. Le regalie sono queste: le arimanie, le vie pubbliche, i fiumi e i canali navigabili, i porti, i tributi che si percepiscono sulle rive dei fiumi, le esazioni chiamate telonei, le monete, le multe e le pene. I beni vacanti e quelli per la legge vengono tolti agli indegni, i beni dei proscritti e dei condannati, le prestazioni di angarie e perangarie, le imposizioni straordinarie a favore della maestà regia, le zecche e i pubblici palazzi delle città in cui esistono per tradizione, i redditi della pesca e delle saline, i beni dei rei di lesa maestà e i tesori ritrovati in un luogo sacro o in terre di pertinenza dell'imperatore. E il foraggio dell'imperatore. Tra le più importanti voci in uscita del bilancio di ogni monarchia vi è senza dubbio la guerra, una voce che nel pieno Medioevo era coperta in gran parte senza passaggi di denaro, dal momento che il servizio militare è uno degli obblighi dovuti dai vassalli al re, almeno entro determinati limiti, oltre i quali gli stessi vassalli si trasformarono eventualmente in veri e propri mercenari stipendiati. Ma a prescindere dai combattenti, un esercito ha bisogno di mezzi, e tra questi il più indispensabile è l'approvvigionamento di uomini e animali. Non a caso, d'altronde, le campagne militari si tenevano abitualmente in primavera, quando era più facile procurarsi il fieno. In particolare, gli imperatori germanici, in occasione delle loro discese nel Regno Italico, rivendicavano il diritto di ricevere quanto necessario per il mantenimento del proprio seguito dai sudditi delle terre attraverso il fodrum, cioè la fornitura in foraggio per i cavalli, insieme a una serie di ulteriori prestazioni che esprimevano il cosiddetto servitium regis. Il fodro, conteggiato in moneta per poter essere riscosso anche al di fuori delle campagne militari, divenne così una vera e propria tassa imperiale. Un'imposizione tra le tante che i comuni cittadini si trovarono a contestare, ma anche a sfruttare a proprio vantaggio nel conflitto con l'autorità imperiale al tempo del Barbarossa. E quando il fisco parla arabo. Nel ricostruire un sistema fiscale sempre più efficace, le monarchie europee avevano vari modelli. Il più illustre, ma troppo lontano per essere imitato, era quello dello Stato romano, anche se nella sua versione medievale dell'impero bizantino, il più vicino e operante, quello della fiscalità della Chiesa, che del resto aveva mantenuto in sé una parte della cultura amministrativa della civiltà antica. Meno noto, ma non trascurabile, fu l'influsso del mondo islamico. Tra l'undicesimo e dodicesimo secolo, infatti, la cristianità latina conobbe una formidabile espansione sui territori già di dominio musulmano, come l'Italia meridionale, gli stati latini Terra Santa, buona parte della penisola iberica, territori nei quali a lungo si fece sentire l'eredità dell'amministrazione e del buon governo dei reggitori islamici. Non ci si deve stupire dunque della frequenza dei termini di derivazione araba in campo fiscale. Il revisore generale della finanza del Regno di Castiglia prendeva il nome di un nome arabeggiante di Almoyarife Mayor, mentre la sua Duana de Secretis, il cuore dell'amministrazione contabile della Sicilia normanna, manteneva nel pieno XII secolo anche la denominazione di Diwan at Taqwik al-Mamur. D'altra parte, il nome arabo della tassa, al-Qabala, è l'origine del termine più comune usato in castigliano per definire le imposte indirette, appunto, al-Qabalas. Dallo stesso termine deriva una parola onnipresente nel mondo cittadino italiano che ancora oggi usiamo per intendere le imposte, cioè la gabella. www.redigio.it e la storia continua.